Questa cade quest'oggi la festività dell'esaltazione della Santa Croce, che ha la precedenza sulla domenica, della quale vi è solo la memoria e l'ultimo Vangelo. Domani sarà come un po' la continuazione ideale della festa di oggi, perché è la festa dei sette dolori della Madonna, la Madonna addolorata, 15 settembre. Abbiamo poi il mercoledì, il venerdì e il sabato di questa settimana, le quattro tempora di settembre o di autunno, per cui è giorno tradizionalmente consacrato all'astinenza e al digiuno. Raccomandiamo alle vostre preghiere i sacerdoti, i seminaristi dell'istituto, perché da lunedì a sabato si ritirano come ogni anno per fare gli esercizi, e quindi tranne casi di veramente urgenza non saremo a vostra disposizione. Potete lasciare per i vostri messaggi alle religiose che li hanno appena terminati gli esercizi. Ci rivediamo domenica prossima, quindicesima domenica dopo la Pentecoste. Siccome è la terza del mese, ricordo il cambiamento di orario: a Modena alle ore 9 e a Ferrara alle ore 11:30. Quindi anche se la messa è il mattino, non mancate, anzi dovrebbe essere un motivo di più, siate fedeli alla Santa Messa. Per quel che riguarda la festività odierna, essa ci ricorda il segno del cristiano, la Santa Croce, e lo strumento della passione di nostro Signore Gesù Cristo. La liturgia è splendida, il Venerdì Santo, pur essendo una giornata così dolorosa, rileggete quello che si trova, quelle preghiere antichissime che si trovano nella liturgia del Venerdì Santo e che in parte sono riprese anche nella liturgia di oggi. La festività odierna poi è come un seguito ideale anch'esso della festività dell'invenzione, cioè del ritrovamento della Santa Croce, che si festeggia il 3 maggio. Come sapete, quando l'imperatore romano Costantino divenne cristiano, sua madre Sant'Elena, che cristiana non era sempre stata, manifestò apertamente tutta la sua devozione alla vita di Cristo, alla sua infanzia e soprattutto alla sua passione, e volle recarsi in Terra Santa, dove trovò i luoghi dove Cristo era nato, dove Cristo aveva sofferto, dove Cristo era morto, ignobilmente profanati. Ritrovò anche la Santa Croce, una parte la fece portare a Roma, dove sulla terra che lei fece portare dal Calvario fu costruita la Basilica di Santa Croce, che esiste tuttora, e per il resto fece edificare la Basilica del Sepolcro, quindi la Chiesa del Sepolcro, e anche sul Calvario, che adesso fanno un'unica chiesa praticamente, e anche lì era conservata, anzi, la principale parte della Santa Croce. Ebbene, di quello stiamo parlando nell'avvenimento dell'esaltazione della croce, la festa di oggi, quando circa 300 anni dopo, quindi nell'anno 630, i persiani, l'impero persiano da sempre nemico dell'impero romano, in questo caso quello d'Oriente, conquistarono in brevissimo tempo la Terra Santa e anche fino all'Egitto, che era tutto sotto la dominazione cristiana bizantina, e nella loro razzia riportarono in Persia, questo prima del 630, c'è invece la vittoria che festeggiamo oggi, una quindicina d'anni prima, portarono in Persia la Santa Croce. Loro erano pagani. Allora cosa succede? Succede che l'imperatore Eraclio, più tardi, invece ebbe una rivincita gloriosa contro l'esercito persiano verso appunto il 630, e in quell'occasione, nel trattato di pace, la prima condizione posta dall'imperatore Eraclio fu la restituzione della croce del Signore, che egli stesso vuole portare sul Calvario, quindi sul luogo ormai della chiesa dove la croce era conservata. E si racconta che misteriosamente non poteva avanzare di un sol passo, e fu allora che il patriarca gli disse che non era consono con gli abiti regali imperiali portare la croce di Gesù, ma se egli si fosse spogliato e uniformato alla povertà di Cristo avrebbe potuto portare la croce. Così fu, rivestendosi di sacco e dando quindi l'immagine di Cristo povero, l'imperatore Eraclio riuscì a riportare la croce nel suo posto, a collocarlo nel suo posto. Fu una grande vittoria, ma anche effimera. Infatti questa prima invasione, quella persiana, preparò una seconda che purtroppo fu definitiva, quella musulmana. L'Islam non era ancora nato, ma è nato subito dopo, e in entrambi i casi l'elemento giudaico aveva chiamato il nemico da fuori per sconfiggere l'impero cristiano. E così, ecco, quando gli arabi diventati musulmani proprio all'inizio invasero la Terra Santa e poi tutto l'Oriente cristiano fino all'Egitto e poi dopo anche l'Africa, scomparì la maggior parte della cristianità d'Oriente, se non tutta, certamente la maggior parte, e Gerusalemme stessa cadde nelle mani degli infedeli. Che cosa ci fa pensare? Cosa ci fanno pensare questi fatti? Che, vedete, il cristiano non può essere considerato separato dalla croce. In effetti Gesù Cristo, che è Dio, ce lo ricorda l'Epistola ai Filippesi che vi ho letto, che San Paolo ci rammenta che Cristo, pur essendo di natura divina, si è umiliato ed abbassato fino a prendere la natura del servo, la natura umana, cioè di una creatura, al fine poi di poter soffrire e morire per noi. Ma questa morte che il Signore ha voluto subire, Lui che è l'immortale, il Dio forte, come diciamo nella liturgia del Venerdì Santo, Dio forte, Dio santo, Dio immortale, ha voluto invece manifestare la più grande fragilità, la più grande debolezza, fino alla morte, per la salvezza del genere umano, e quindi per soddisfare pienamente alla giustizia divina offesa dalle nostre colpe. Egli ha voluto morire per noi, ma non di una morte qualunque. Ha voluto abbracciare una morte ben precisa. Avrebbe potuto il Signore redimerci, salvarci, con un suo decreto, con il quale Egli cancellava il nostro debito senza che ci fosse pagamento alla giustizia divina. Avrebbe potuto solamente con un sospiro del proprio cuore, con una minima delle sue pene, che avevano un valore infinito, perché colui che pativa era pur sempre il Verbo di Dio, Dio stesso, e quindi tutto quello che il Signore Gesù ha fatto ha valore infinito e divino. Non ha voluto. Avrebbe potuto il Signore morire allora, ma morire di che morte? Per esempio, i giudei lo condannarono a morte come bestemmiatore. La legge di Mosè prevedeva per questo delitto la pena della lapidazione. Non volle morire così, come pure morì il suo discepolo Santo Stefano, il primo diacono, il primo martire della Chiesa di Gerusalemme. Cristo ha voluto morire della morte della croce, in obbedienza alla volontà del Padre suo, come ci dice ancora la liturgia d'oggi, che tratta da San Paolo. Cristo ha obbedito, fatto obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce. Non quindi solo fino alla morte, ma fino alla morte di croce, nella divina provvidenza, per inscrutabile giudizio divino, ecco che il Padre ha voluto questa morte per il suo figlio, e il figlio ha voluto abbracciare la morte di croce in obbedienza perfetta al Padre. Perché? Il Signore era libero di scegliere, come vi ho detto, se morire per noi e come morire per noi. Ed ha voluto quella morte a preferenza di qualunque altra. Ci sono queste famose parole di San Paolo, parlando della croce di Gesù. Egli ci dice che noi dobbiamo gloriarci della croce di Gesù, in cui c'è vita, salus et resurrezio nostra, la nostra vita, salvezza, la nostra risurrezione. Ma poi San Paolo dice anche la croce di Gesù, che è follia per i pagani, scandalo per i giudei, salvezza per chi crede in Lui. La croce di Gesù è follia per i pagani. Per i pagani adorare un Dio crocifisso voleva dire essere pazzi, voleva dire essere sciocchi, voleva dire essere totalmente insensati, un'assurdità. Non solo perché Dio si sarebbe abbassato così, ma perché voleva dire ammirare, venerare, adorare con quel Dio quello strumento infamissimo di morte che era la croce. La croce era la morte dello schiavo, era una morte infame più di qualunque altra. E quindi guardare con speranza, addirittura con amore, al segno della croce era una follia per il pagano, che diceva: la vita è brevissima e cerchiamo di godere nel breve tempo che siamo sulla terra di tutti i piaceri possibili. Tutti i piaceri che è possibile godere su questa terra, noi siamo fatti per questo. Godiamo finché possiamo, perché entro breve arriva la morte e quindi la più cupa disperazione. La mentalità del pagano, che poi è la mentalità dell'uomo di oggi. La croce invece è segno di sofferenza, è segno di martirio, è segno di morte, è segno di disonore, è segno non certo di piacere e di cose mondane. Quindi i cristiani erano pazzi, e per i giudei era uno scandalo, cioè qualche cosa di inammissibile, qualche cosa di obbrobrioso, che andava contro il loro modo di intendere la fede. Loro si aspettavano un Messia glorioso, vincitore, trionfante, e in effetti è stato così, ma non come se lo immaginavano loro. Essi quindi hanno visto invece che il loro Messia, il Salvatore, li salvava con il disonore e l'ignominia della croce, con la debolezza e con la sofferenza, con una morte così terribile, addirittura pensando che nella legge di Mosè stava scritto che era maledetto colui che pendeva dal legno della croce. Sì, il Signore in effetti ha voluto prendere su di sé la nostra maledizione. Al giudizio finale, a coloro che resteranno attaccati ai loro peccati, Gesù Cristo dirà: andate via lontani da me, maledetti. Il peccato attira su di noi la maledizione. Ebbene, Gesù Cristo sulla croce ha voluto prendere su di sé il peso dei nostri peccati. Ha voluto essere colui che ha pagato per noi alla divina giustizia. Allora, per il giudeo era un'occasione di scandalo e quindi un obbrobrio da rifiutare, la morte di Cristo, del Salvatore, sulla croce. Anzi, per i nemici di Gesù, la sua morte vergognosa sulla croce era la prova migliore che Gesù non era, come invece diceva di essere, il Figlio di Dio. Noi invece siamo cristiani e dobbiamo ricordarci come Cristo durante la sua vita sempre annunciò la sua morte e risurrezione, e non una morte qualunque, ma quella della croce. E disse: se qualcuno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Annunciava quindi che egli sulla croce sarebbe morto e che se noi volevamo essere discepoli suoi, dovevamo portare dietro di lui la nostra croce. Non cercare quindi di sfuggire alle pene di questa vita, ma trasformare tutte le pene di questa vita in un atto d'amore per Gesù Cristo e per Dio, in un atto di obbedienza alla divina volontà, nel capire che è solo così che noi potremo essere salvi, che quella è l'unica via ed è la più sicura per giungere alla salvezza eterna, la via della croce. Aveva detto ancora il Signore, proprio nel passo del Vangelo di oggi: quando sarò esaltato, elevato da terra, attirerò tutti a me, ogni cosa, ogni persona, ogni cuore sarà attirato a me quando io sarò elevato in croce. Quanti cuori, migliaia, milioni di anime cristiane che riguardando il crocifisso hanno trovato nel crocifisso la loro speranza, la loro consolazione, la loro fede, la forza per praticare la più eroica carità, fin dal nostro battesimo, che è un conformarci alla passione di Gesù Cristo e la sua croce. Abbiamo ricevuto l'acqua battesimale in segno di croce. Ogni volta che riceviamo il corpo e il sangue di Cristo nella Santissima Eucaristia, memoriale della passione di nostro Signore, siamo uniti alla croce di Gesù. Il carcerato, il malato, tutti quanti guardiamo la croce del Signore. Il moribondo si consola guardando la croce del Signore, capisce che Cristo ha voluto spartire con noi anche la morte e ci consola ed è presente per aprirci le porte del cielo. Come disse dall'alto della croce al ladrone: in verità ti dico, oggi sarai in paradiso con me. Allora che veramente la croce sia il segno del cristiano, questo segno di cui noi non dobbiamo vergognarci. Dobbiamo imparare a non fuggire la croce, ma abbracciarla con generosità. Non dobbiamo avere con Dio un rapporto da mercenario che gli chiede solo favori, ma che non dà amore. Il nostro rapporto con Dio invece deve essere un rapporto di amicizia. Io non vi chiamo più miei servitori, ma vi chiamo miei amici. E quindi deve essere un rapporto di amore. E come dice Cristo, non c'è amore più grande che dare la propria vita per chi si ama. La croce deve essere per me veramente tutto quello che io conosco. Come dice San Paolo, non conosco altro che Gesù e Gesù crocifisso. Chi è che non ha ammirato, leggendo la loro vita, pensando a loro, questi grandi santi del nostro paese: San Francesco d'Assisi, Santa Caterina da Siena, più vicino a noi per esempio un Padre Pio, i quali hanno avuto da Cristo il dono delle stimmate, le loro mani, i loro piedi, il loro costato sono stati feriti dalle piaghe di Gesù Cristo. Noi non possiamo certo pensare di avere un dono così grande e doloroso nello stesso tempo, però tutti noi dobbiamo in un certo senso assomigliare a questi santi in questo, che noi dobbiamo desiderare che le piaghe del Signore siano impresse, come diciamo in una giaculatoria nota, siano impresse nel mio cuore. Non le ho visibilmente, ma le devo avere nel mio cuore. Le piaghe delle sue mani, le piaghe dei suoi piedi, la piaga del suo costato e quindi Gesù crocifisso deve essere sempre vivo, impresso in maniera vivida nel mio cuore, nella mia mente e nella mia anima. Le piaghe di Gesù ci parlano del suo amore, sono il rifugio per il peccatore, sono la forza per vincere i demoni e tutti i nemici del nome cristiano. E quindi che la croce sia veramente il nostro vessillo, e quando al momento della morte anche noi come cristiani riposeremo all'ombra della croce, allora la croce non sarà più per noi segno di morte, ma segno invece di speranza e di risurrezione. E concluderò quindi facendo il segno del cristiano nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.